Io ho visto la notizia che è stata pubblicata sui siti nei giorni scorsi e a parte la prima parte sulla selezione delle ditte poi in qualche modo molte fallite, mi ha colpito la scelta da parte di LTF della società Rina Services. Questo mi pare che appaia dal...
Sì, se vuoi, guarda, sì, magari leggiamo proprio il testo che è stato diffuso, così diventa una sorta di introduzione alla chiacchierata che ci stiamo facendo. Appunto, una segnalazione speciale, il dossier, perché è stato affidato proprio a questa ditta la valutazione del dossier di sicurezza del nuovo sistema di trasporto. Il nome preciso è Groupment S.A. Belgorail Rina Service Spy. Non è tanto interessante per l'importo 100.000 euro, ma visto lo scopo dell'appalto, valutazione del dossier di sicurezza, per il gruppo a cui appartiene la società aggiudicaria Rina Service SPA. La capogruppo infatti è stata condannata in via definitiva dalla Cassazione Penale francese nel 2012, arre numero 3439 del 27 settembre, per l'affondamento della petroliera Erika avvenuto il 12 dicembre 1999 nell'Atlantico, con conseguente disastro ecologico. Sentenza di Cassazione confermativa della condanna in appello. È stata citata in giudizio dal Tribunale di Genova per essere la società di classificazione di certificazione e sicurezza DOC e SMC del traghetto Al Salam Boccaccio 98, incendiato e affondato nel Mar Rosso il 2 febbraio 2006, un disastro marittimo in cui morirono più di 1.000 persone tra i passeggeri ed equipaggio. E recentemente è stata certificatrice SA 8000, sicurezza, lavoro minorile, condizioni di lavoro, a favore dell'industria pakistana All Enterprises, il cui stabilimento di Karachi l'11 settembre 2012 prese fuoco. Come molti purtroppo ricorderanno, l'incendio morirono 289 lavoratori. E appunto poche settimane prima la Rina gli aveva rilasciato questo certificato. Stiamo parlando di una ditta che qualche problema, anche così banalmente morale, al di là dei guai giudiziari, dovrebbe porlo, e non a caso è finita al cantiere di Chiomonte. Entriamo un po' più nel merito di queste questioni che l'hanno vista protagonista. In particolare parliamo magari dell'affondamento del traghetto Al Salam.
Sì, allora vorrei tornare un attimo sul punto prima. Nel frattempo ho recuperato sul web la pagina che hai letto anche tu, quindi me la sono potuta vedere. Sull'affondamento della petroliera Erika, quella è una sentenza, un caso penale che appunto è stato definito dalla sentenza della Corte di Cassazione. Rina non era l'unica delle società a essere state condannate, ci sono state anche altre società e persone fisiche. A seguito di questa condanna, o meglio poco prima di questa condanna, Rina aveva pagato svariati milioni di euro, o decine di milioni di euro precisamente non lo sappiamo, alle comunità territoriali francesi, comuni, non so dirvi nello specifico, a chi come a titolo di risarcimento danni per questo disastro ecologico. L'affondamento del traghetto Salam Boccaccio 98 è un caso più recente, è un caso del 2006. Io lo conosco professionalmente perché sono uno degli avvocati che si occupa della causa contro il Rin S.p.A. Tribunale di Genova. È una causa civile, quindi non coinvolge responsabilità penali, ma è una causa di puro, tra virgolette, risarcimento danni. Effettivamente nel 2006 questa nave, che originariamente era un traghetto della Tirrenia, un traghetto italiano, affonda dopo un incendio nel Mar Rosso, muoiono 1.000 persone, e il Rin S.p.A. al momento dell'affondamento aveva il compito di certificare la sicurezza della nave, la sicurezza della la rispondenza della società gestrice della nave ad un codice internazionale di sicurezza in mare, e poi aveva un rapporto con l'armatore privatistico per dargli la classe di la classe di merito della nave, insomma, per dire quanto la nave fosse più o meno atta ad affrontare il mare. non tutti i certificati di sicurezza erano rilasciati da RINA, ce n'era anche uno rilasciato da un'altra società che aveva sede a Panama, però diciamo da sempre, fin dal varo, anzi dalla progettazione della nave che era venuta nel 69, prima la Fondazione RINA, poi RINA S.p.A. avevano avuto un ruolo centrale nella gestione di questo traghetto. E nella causa che noi seguiamo ci sono tantissimi rilievi di negligenza d'opera a carico di RINA, rilievi che purtroppo per il momento nel merito non riescono ancora a trovare spazio, perché RINA, che tra l'altro è una società italiana che sede a Genova, ha eccepito di essere immune dalla giurisdizione italiana perché avrebbe operato su parte di questi certificati per conto dello Stato di Panama e quindi non può essere giudicata in Italia, ma deve essere giudicata nei tribunali di Panama. E purtroppo il Tribunale di Genova in qualche mese fa ha dato ragione a Marina su questo punto, e ovviamente noi abbiamo fatto una riserva d'appello e la causa adesso va avanti su altre questioni.
Okay. Sì, sì, quindi diciamo che stanno cercando di eludere un po' l'eventuale responsabilità o comunque il risarcimento,
sì,
spostando la causa in un paese che a me fa venire in mente la Vitola e Berlusconi, ma poi non so se...
Sicuramente è una tradizione delle grandi cause di sinistri, di naufragi marittimi, di cercare chiunque sia la società citata in giudizio, cercare di allontanarsi dal merito della questione, cioè come mai è affondata una nave, come mai sono morte 1000 persone, se ci sono stati o non ci sono stati degli errori che hanno portato a questa tragedia, a quelle tragedie, e spostarsi su questioni di dove il tribunale, dove andrebbe fatta la causa, se la causa andrebbe fatta soltanto nei confronti di un soggetto oppure nei confronti di tanti più soggetti, allora in quel caso chiamarli tutti, se stanno in diversi continenti e pace, ci metteremo 30 anni a chiamarli tutti, e questo è sicuramente un aspetto problematico di chi cerca di ottenere una qualche risposta dopo un fatto gravissimo come questo.
Sono cavilli che la legge consente, ma che di fatto consentono anche a chi ha fatto un certificato e si sa che l'ha fatto e poi è anche affondata una nave, sono morte delle persone, di girare intorno al noccio della questione.
Sì, senz'altro. Poi io abbiamo sempre trovato particolarmente curiosa e forte la richiesta, poi garantita al RINA dal Tribunale di Genova, di essere processata a Panama per un fatto che, almeno i fatti illeciti che noi alleghiamo, che imputiamo essere stati commessi da RINA, poi sarà il merito a vedere se hanno veduto così o meno, sono stati commessi in parte a Genova da una società italiana di diritto italiano che opera e fa business lì, e che non possa essere processata da un tribunale della sua stessa città, ma che debba essere un tribunale panamese, e noi l'abbiamo sempre trovata una questione veramente esotica, però pare che per adesso abbiano avuto ragione loro.
Insomma, dopo la fuga dei capitali, la fuga dei tribunali.
È un profilo piuttosto nuovo questo. Mi richiama tra l'altro alla mente questa eccezione che fece RINA e che è stata poi certificata dal Tribunale di Genova, un'eccezione che fece Lyon Turin Ferroviaire, l'ETF, in una causa di accesso agli atti dell'anno scorso, dove l'ETF, società al 50% italiana con sede operativa a Torino che opera in Italia, sostenne di non essere soggetta alla giurisdizione italiana perché doveva essere fatta la causa davanti ai tribunali amministrativi francesi, e su questo invece avremmo ragione noi.
Sì, sì. E visto che hai citato LTF, diciamo nel progetto TAV Torino-Lione, il RINA come c'entra? Cioè che cosa dovrebbe certificare?
Ma adesso io non so niente di più di quello che è stato scritto su questa pagina, quindi dovrei andare a aprire il documento citato. Si dice segnalazione speciale, la valutazione dei dossier di sicurezza nel nuovo sistema di trasporto. Mi pare di capire che sia una questione relativa al progetto di tunnel di base, dove si chiede a Rina, io immagino, visto il ruolo che loro hanno per alcune parti, per alcuni settori di lavoro, di verificare che il progetto sulla sicurezza del tunnel risponda a certi canoni di qualità. Cioè, una delle attività che fanno le società di classificazione come Rina, come altre, il Bureau Veritas in Francia, Norske Veritas in Norvegia, non è soltanto di organizzare loro stessi i sistemi di sicurezza, ma di verificare che un progetto sul sistema di sicurezza fatto dal progettista venga riconosciuto ben strutturato. Cioè loro fanno un audit, fanno una valutazione di un lavoro fatto da altri, dicono sì, per farlo ti sei riferito a certi canoni che troviamo corretti, la valutazione del rischio che hai fatto è congrua. Adesso io non sono, eccolo qua, sì, infatti si dice valutazione in un sia preliminare di sicurezza per un OQA, organismo qualificato autorizzato, verificatore indipendente di sicurezza, sì, quindi un soggetto terzo che non partecipa alla fase progettuale di una determinata opera, ma verifica che i criteri che sono stati scelti e seguiti nella progettazione siano secondo lui corretti.
Sì, sì, sì.
Certo che alla luce di tutti questi disastri, infatti, viene da pensare che, come dire, queste verifiche, Erika, la fondamento al Salam Boccaccio e non ultima ma certamente non di minore gravità la certificazione per quello che riguarda la Ali Enterprises con i suoi 289 lavoratori morti bruciati in una fabbrica in cui non c'erano uscite di sicurezza accessibili, direi che la dice un po' lunga. Questi signori portano sfortuna o non sanno lavorare?
La questione è che nel corso degli anni, sempre di più, direi nell'ultimo ventennio, si è assistito ad una marcata distinzione tra il certificato di carta, che cosa dice, che cosa racconta, e la sostanza delle cose, di come capitano. Non è un problema limitato soltanto a Rina, perché gli organismi certificati che fanno questo lavoro sono molto pochi nel mondo, e quindi si dividono un mercato enorme di potenziali casi che possono andare male. Di certo quello che noi abbiamo visto, diciamo, studiandolo da lontano nel caso Erika, studiandolo dentrissimo nel caso del Salam Boccaccio 98, adesso leggendo le notizie del caso in Pakistan, sembra delle volte che appunto le certificazioni rispondano più all'esigenza mettere le cose in chiaro, mettere le cose in regola dal punto di vista della burocrazia, piuttosto che in determinati casi di effettivamente aver riscontrato la perfetta rispondenza di tutto al momento sull'oggetto della verifica. Questo io lo posso dire in particolare sul caso della Salam Boccaccio 98, dove ci sono questioni di merito che ripetiamo molto 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 significative. Nel caso della Ali Enterprises in Pakistan effettivamente la questione è ancora diversa, perché la certificazione non era obbligatoria, cioè mentre una nave ha necessità di essere in possesso di alcuni certificati altrimenti non potrebbe legittimamente lasciare il porto, nel caso della certificazione sociale non è obbligatoria, cioè non è imposta da una norma pakistana, da quanto mi risulti. Però adesso io leggevo in che cosa consiste questa certificazione rilasciata da Rina, si dice che contiene il tipo di certificazione contiene 8 elementi centrali che includono la sicurezza e la salute dei lavoratori, il numero di ore lavorate, il lavoro minorile, il lavoro forzato, la discriminazione, libertà di associazione, stipendi e disciplina.
Sì, sì, magari sono quelle cose che permettono alle case di moda europee di importare i prodotti di queste fabbriche avendo gli sgravi fiscali, perché hanno il
ben certificato. Sì, non so se sia per sgravi fiscali, forse sì, di sicuro come dici tu sono marchi che se mancano non permettono la, la diffusione dei prodotti fuori dal mercato pakistano, da quello che ho capito. Quindi questo rimane genere, soggetto sì. Ad un appunto interrogativo, io non lo so, però ho l'impressione dalle polemiche che avevo letto su alcuni mezzi di informazione che appunto in alcuni paesi non sia possibile o non sia facile vendere i prodotti realizzati in condizioni di lavoro che in Pakistan sono, ho letto essere descritti, veramente, veramente penose,
certo.
Senza questi marchi. In presenza di questo marchio, diciamo che il prodotto acquista subito una patina più
pulita,
più interessante per il mercato. Non so dire se ci sia dal punto di vista legale, normativo, un qualche requisito specifico che dica non lo puoi vendere ad esempio in Italia se non ha il marchio S8000, questo non lo so, però di certo una delle funzioni di questi marchi è quella.
Sì, sì. Credo sia molto significativo, diciamo, quello che ci hai raccontato, e andiamo verso la conclusione. Sì. Visto che fai parte del legal team Notav, c'è qualche novità in vista del processo? Come vanno le peripezie legali dei,
no,
dei
novità? Notav? Novità direi di no. Comincia il 21 il dibattimento e noi stiamo terminando la preparazione della lista dei testimoni che verranno sentiti nel corso del processo. Come sapete, questo è uno, è il più grosso, ma non è l'unico dei tantissimi procedimenti, processi che la Procura di Torino ha aperto nei confronti di appartenenti al movimento Notav. Di 46 imputati, 45 hanno deciso di confrontarsi, di fronteggiare l'accusa della Procura nel processo e non fuori dal processo. Una sola persona ha patteggiato, le altre hanno deciso tutte di confrontarsi nel dibattimento. E quello che posso dire, poi io non sono il portavoce del gruppo di avvocati, quindi dico un mio punto di vista, è che dopo un anno e mezzo in cui le versioni giudiziarie su come sono andate le cose 27 giugno e 3 luglio sono state fornite essenzialmente dalla Procura di Torino, che a sua volta si è basata in larga parte sulle informative della Digos di Torino. Ci sarà la possibilità, ovviamente tutto il diritto degli imputati, di raccontare la loro versione dei fatti e quindi portare degli elementi che in tutti questi, in questo anno e mezzo, sono rimasti completamente o quasi completamente sconosciuti sia all'opinione pubblica, che non si informa in modo indipendente, sia agli stessi giudicanti. Ad esempio, vi dico tre punti e poi ci salutiamo perché mi avete detto che siamo in chiusura. Il 27 giugno è così vero che le forze dell'ordine, la forza pubblica, potevano andare a sgomberare l'area della Maddalena perché andava installato un regolare legittimo cantiere?
Questa è la questione di fondo su tutto il processo.
È vero o non è vero che c'era la possibilità di installare un cantiere legittimo, come ha sostenuto in arringa di udienza preliminare la Procura della Repubblica? Punto interrogativo. E poi, è vero o non è vero che chi era presente alla Maddalena, le centinaia e a volte migliaia di persone presenti alla Maddalena, occupavano l'area, come viene sostenuto in accusa, abusivamente, o avevano un titolo, tra l'altro legale, per stare lì? Punto interrogativo. E poi l'ultima questione: siamo sicuri che le modalità di intervento pratico della polizia, sia il 27 che il 3 luglio, siano state rispondenti alle norme regolamentari legittime, nonché di prudenza, diligenza nei confronti della salute e della sicurezza dei manifestanti? Ad esempio, lo sparo diretto dei candelotti lacrimogeni a centinaia di chilometri all'ora sui manifestanti costituisce un fatto neutro rispetto ai fatti che poi vengono commessi dai manifestanti oppure no? Questi sono, secondo